la rassegna stampa a cura di Carlo Riva.
Aven, due, tre, il titolo è...
A ricordarlo che il titolo era Le testate degli altri, ma poi da decenni ormai è la rassegna stampa di Radio Popolare. Comunque iniziamo oggi, che è il 17 gennaio, almeno così scrivono i giornali, facendo la carrellata dei titoli di prima pagina, iniziale del manifesto, stessa prima pagina tradizionale con la photocolor d'apertura, bucata dal titolo Circo Polare, con il sommarione che dice: Trump minaccia dazi contro i paesi che si opporranno all'annessione della Groenlandia. Poi il Corriere della Sera, anche qui c'è una falsa apertura su Trump, Groenlandia dazi a chi si oppone, missioni dei parlamentari statunitensi a Copenaghen. L'apertura vera invece di quella notizia di cronaca shock, appunto come dice il Corriere della Sera, ucciso dal compagno di scuola. E anche Repubblica apre con coltellato a scuola, muore 18enne. E poi però diciamo che c'è anche qui una doppia apertura che ci riporta l'economia spicciola, stangata su spesa e bollette. La stampa, Groenlandia, ricatto di Trump. Il Fatto Quotidiano, l'affarore del riarmo, costi tripli per il caccia. Il caccia è un jet, e ne hanno parlato ieri appunto le due prime ministre di Italia e Giappone, e però le spese sono salite da 6 a 18,6 miliardi per questo aggeggio. L'Avvenire, la notte dell'Iran, e poi domani Groenlandia, Trump e bollizza l'Unione Europea, dazi a chi rema contro di me. Il Foglio invece, lunghissimo titolo d'apertura, irrita Putin, risponde a Trump, difende la Groenlandia, scrive i dazi, protegge Kiev, quando vuole l'Europa riesce ancora a farci godere. È il titolo che dell'articolo di Cerasa, il direttore del Foglio. Il Giorno, ucciso in classe. Il Sole 24 Ore, opere pubbliche, arriva il taglio veti. Come sempre molto specialistico la carta salmonata del quotidiano di Confindustria. Il Messaggero, ditemi dove sono i miei amici. Titolo tra virgolette che ci riporta alla tragedia di Kras Montana. Infatti Risvegli, l'ha detto, è un sedicenne romano che si è risvegliato in ospedale. E poi i tre giornali della destra, a cominciare del Giornale, c'è il faccione di Salvini che ha l'attacco, dice almeno il quotidiano, e dice Lega la più spiata fuori mandanti. Vabbè. E invece il Libero cerca di fare l'originale, falce e coltello, a proposito di sangue a scuola, prendendosela appunto con la sinistra che è contro la mano dura del governo. E poi La Verità, a proposito, ritorna l'episodio di cronaca di Lonate Pozzolo di qualche giorno fa, i parenti del Ron rapinatore ucciso mentre era al lavoro. Ricominciamo da capo e dal manifesto. Manifesto, dicevamo, circopolare. Quindi Trump minaccia dazi contro i paesi che si opporranno a nessuna della Groenlandia. Il suo ambasciatore allarga gli obiettivi. Prendiamo pure l'Islanda. Anche l'Italia ha un piano artico, sembra. Lo scioglimento di ghiaccio è un'opportunità, ma senza disturbare gli Stati Uniti. Tutta la parte riguardante la Groenlandia si prende la prima parte dello sfoglio del manifesto. Infatti in seconda pagina ancora le minacce di Trump, e poi Roberto Pietrobond dà notizia che oggi a Nuuk, che è capitale appunto della Groenlandia, ci sarà una manifestazione indetta in nome del Make Americans Go Away, lotta che riguarda tutto il mondo, dicono i cittadini della Groenlandia, che non ci stanno le minacce di Trump. Intanto, sempre per le manie di espansione di Trump, hanno, diciamo così, sollecitato il Canada a rifugiarsi da altre parti, che il titolo è Canada in fuga dal protezionismo statunitense con la Cina e partnership strategica. Ritornando alla prima pagina del manifesto, andiamo al commento, all'editoriale firmato da Mario Ricciardi, sotto l'occhiello Guerre economiche, il titolo è 700 di Donald, il mercantilista. Scrive a Ricciardi: l'autonomia dell'istituto di emissione, cioè che sarà poi la banca centrale statunitense, è stata un perno dell'ortodossia di politica economica del liberalismo libero scambista. Ecco perché l'annuncio dell'apertura di un'indagine penale da parte del Dipartimento di Giustizia, dominato da Trump, sull'operato di Jerome Powell, il governatore americano della banca, è un segno che qualcosa sta cambiando nel modo di concepire le politiche economiche da parte dell'esecutivo americano. E dobbiamo andare a pagina 11, un po' difficoltoso perché oggi c'è anche un supplemento all'interno del manifesto, per dire che l'enfasi sul controllo delle risorse, senza riguardo per la sovranità nazionale, per l'autodeterminazione e il ricorso a tariffe, ricordano i governi britannici criticati da Hume e Smith, cioè addirittura nel 1700. Diciamo più capibile l'editoriale da Gaza in poi, la brutale coerenza del colonialismo, è firmato da Jane Chambers, che dice: in termini immediati tutto è iniziato con Israele. Una volta che l'Europa, in particolare la Germania, ha deciso di sostenere incondizionatamente il genocidio a Gaza, tutte le restrizioni legali ed etiche sono scomparse. Con questo vuoto, cosa si può dire ora delle buffonate degli Stati Uniti? Niente. In un mondo senza legge, cosa succederà quando invaderanno l'Europa, Groenlandia, Danimarca, e Israele riceverà il via libera da Washington per attaccare l'Iran? Sotto queste nubi tempestose, se la Cina occupasse Taiwan e la Russia continuasse ad avanzare in Ucraina, sarebbero solo incidenti locali in un mondo in fiamme, con l'Europa in cenere. Prima di lasciare il manifesto, altro titolo in prima pagina: l'Iran è l'onda lunga della repressione, migliaia di arrestati e famiglie costrette a pagare per riavere i corpi dai propri cari. E poi Andrea Carugatti, sempre dal manifesto, ricorda che ieri, nonostante le sollecitazioni a manifestare per l'Iran, in piazza non c'era nessuno della destra. Andiamo al Corriere della Sera. Dicevamo, il titolo apertura è sulla Groenlandia. C'è Sabino Cassese che firma un editoriale con l'occhiello ONU Democrazie. E il titolo è Le guerre, il diritto, doppia crisi. Scrive Cassese: da quanto 80 anni fa la Carta delle Nazioni Unite ha proibito il ricorso alle guerre, vi sono stati nel mondo circa 200 conflitti bellici. Da quando 20 anni fa è stato avviato il programma dell'ONU per promuovere le democrazie, in circa 50 paesi la democrazia è arretrata, ma mai era accaduto quello che ora succede, e cioè che le due crisi, quella del diritto internazionale e quella della democrazia, si intrecciassero. Questa è la peculiarità della situazione odierna nel mondo.
Avendo tre, il titolo è...
Allora, so che non si dovrebbe fare, però avevo interrotto l'editoriale di Cassese e lo continuo perché c'è una cosa che secondo me è abbastanza originale. A proposito del mondo stretto tra difficoltà della democrazia e fine dell'ordine internazionale. Infatti Cassese dice: in questo orizzonte buio c'è una luce e non proviene dall'esterno, ma proprio dall'interno del paese, che sta maggiormente scuotendo le basi dell'edificio seguito alla Seconda Guerra Mondiale. Negli Stati Uniti, in una bolla di immunità, si sono andate sviluppando le imprese che vengono denominate Big Tech. Sono poteri privati universali, hanno bisogno che il loro campo di gioco, la terra, insomma tutto il mondo, venga livellato. Non sopportano, non accettano barriere nazionali e regionali. È da loro che può venire una spinta a riaprire il dialogo tra gli stati, ad evitare le guerre, a raggiungere accordi, a riscoprire il multilateralismo. L'Unione Europea, gigante del regolatorio e nano politico-finanziario, ha un'arma potente per fare la prima mossa. E questo credo che sia una visione un po' originale per cercare di risolvere il casino in cui ci troviamo a livello mondiale. Se ritorniamo alla prima pagina, di spalla c'è una lettera firmata a Giuseppe Conte, ieri chiamato appunto Beppi da Ferruccio De Bortoli, e rimproverato anche se per ciò che sta avvenendo in Iran. Diceva insomma Ferruccio De Bortoli, notava una certa indifferenza dei 5 Stelle rispetto alla crisi appunto in Iran, e Giuseppe Conte risponde contestando e ribattendo puntualmente. Noi invece apriamo lo sfoglio del Corriere, appunto sulla notizia di cronaca viene riportata dappertutto in prima pagina: accoltellato in classe, muore a 19 anni, fermato il compagno. La Spezia, il 18enne dopo l'arresto, voleva ucciderlo, aveva postato una foto con la mia ragazza. Gli altri studenti l'ha inseguito per colpirlo. Insomma, poi c'è il profilo dei due ragazzi, quella vittima si chiamava Youssef Abanoub, Abu per gli amici, studiava e lavorava in pizzeria per aiutare i familiari. I docenti dicono: la nostra è una scuola multietnica con ragazzi integrati, non è certo il Bronx. E poi ovviamente ci sono le reazioni politiche, tra cui c'è quella anche di Piantedosi, ministro dell'istruzione, che spinge su un pacchetto sicurezza, è l'unica cosa che sa fare il governo, e la Lega fretta, lui è della Lega peraltro. È un decreto antilame, ora la maggioranza vuole accelerare, e poi il PD che risponde, solo slogan. In tutta questa c'è la reazione, sono parole che giustamente il Corriere definisce shock del sindaco indipendente di destra di La Spezia, che ha detto: siamo una città con 20.000 stranieri su quasi 100.000 abitanti, tutti lavorano anche se vengono da mondi diversi, ma è chiaro che l'uso dei coltelli arriva solo in certe etnie, dobbiamo fare molto di più. Questo è il suo commento, diciamo così, un po' aberrante. E poi ci sono le reazioni dei parenti della vittima, la sorella, il killer rideva, lo zio dovevano bloccarlo, aveva già portato quelle armi. E c'è l'intervento, non può mancare sui quotidiani, dello psicologo, in questo caso è Matteo Lancini, che dice: nella violenza disagi inespressi e la scuola diventa palcoscenico. Andando avanti con lo sfoglio del Corriere, altro fatto di cronaca, la tragedia di Capodanno in Svizzera, la procura che Svizzera, che siccome Jacques non ha redditi, i Moretti sono liberi con 430.000 euro. Questa è la richiesta di cauzione, e devo dire che, ritornando alla prima pagina, su questo ci fa il commento il Caffè Massimo Gramellini, sotto il titolo "Tutto a un prezzo". Se il giudice accoglierà la richiesta della procura, Jacques Moretti potrà uscire dal carcere pagando 200.000 franchi, circa 215.000 euro, altrettanti dovrà versarne la moglie Jessica per non entrare in galera. ma è proprio l'idea in sé, scrive Gramellini, che il denaro possa comprare tutto, anche la libertà, a risultare particolarmente odiosa in certe circostanze, davanti a una tragedia che chiama in causa l'avidità e l'incuria degli uomini, bisognerebbe muoversi con un po' più di rispetto per i morti e anche per i vivi. Andiamo avanti, sempre con il Corriere. Trump che minaccia i dazi per chi lo ostacola, mossa di Copenaghen, e poi ancora invece per la politica internazionale l'Ucraina al gelo, allarme di Zelensky, insufficiente le nostre difese aeree, e poi c'è un intervento, anzi un'intervista di Massimo Caprara, la Marina, che non è un nome proprio, ma è proprio la Marina Militare Italiana, deve anticipare le minacce del futuro. Nel Mediterraneo seguiamo le navi mandate da Mosca, che lo dice l'ammiraglio di squadra Giuseppe Beruti Bergotto, appunto, che comanda la Marina Italiana. A proposito di vicende, cioè diciamo così, di alleanze invece internazionale, c'è l'asse di Meloni e di Takaichi, sì, la premier giapponese, sul libero commercio tra manga e abbracci. Infatti la premier, la Giorgia Meloni, la presidente del Consiglio in Giappone, la dichiarazione congiunta diretta a Cina e Stati Uniti. E anche qua ci sono i vari selfie, compresi alcuni rielaborati in stile manga. Intanto, per quanto riguarda l'Iran, sembra che stia un po' calando l'attenzione anche dei media. Città sotto assedio, calano le proteste, e c'è un intervento di Guido Limpo, un retroscena, a proposito di Trump, il regime è forte, i timori di instabilità, perché il leader statunitense ha fermato i blitz. Interessante anche l'atteggiamento di Tel Aviv, scrive Olimpo, almeno per tre tesi emerse dai media. Israele avrebbe evitato di incoraggiare gli Stati Uniti a colpire perché non vi sarebbero le condizioni favorevoli e avrebbe bisogno di tempo per migliorare le difese. E poi gli israeliani, di solito intervestisti, pur riconoscendo che la teocrazia vive un'epoca difficile, condividono lo scetticismo su effetti politici dello strike, dell'attacco. Infine il premier Netanyahu ha dialogato attraverso i russi con l'Iran per stabilire regole di ingaggio: se voi non ci colpite, noi non vi colpiamo. E di qui la decisione di Trump di tirarsi indietro rispetto a un attacco. Intanto Trump e gli Stati Uniti, morte per asfissia in un centro dell'ICE, della polizia antimigrazione. Sui migranti Trump perde consensi, infatti il 46% degli americani abolirebbe l'agenzia, la Casa Bianca continua a criminalizzare la protesta. E per quanto riguarda invece il Venezuela, Machado, la leader appunto che era stata eletta, in esilio, la mossa del Nobel a Donald per legarlo al futuro del Venezuela. Machado, il processo di transizione democratica sarà lungo, il Papa preoccupato sta aiutando. Intanto in Venezuela, come dice il Vescovo Ferreira, la vita quotidiana è ripartita, però la gente ha paura e tace, mancano cibo e sicurezza. Continuano poi le cronache sul malaffare ai livelli dell'authority per l'authority, non mi viene, della privacy, scusate, maxi spese per andare a Tokyo e i fiori nella fattura dell'hotel. Nelle carte anche la multa ad una ASL saltata dopo un incarico ad uno studio legato a Scorza, il presidente, e anche qui polemiche tra i partiti, Lega, Salvini e le tensioni, all'interno del suo partito, presto vedrò Vannacci, c'è posto per i generali, ma la forza è la truppa, dice lui. E intanto c'è anche un'intervista a Vannacci sul Corriere, vado avanti, non sono una pecora e non rispondo al fischio del pastore. Lasciamo il Corriere velocemente, passiamo alla Repubblica, anche qui ha coltellato a scuola, muore 18enne, e c'è tutta la prima parte dello sfoglio dedicato appunto alle cronache dalla Spezia. E è interessante andarsi a vedere cosa dice Dario Del Porto, giornalista di Repubblica, l'Italia dei giovani dalla lama facile, un'aggressione ogni due giorni. I dati del Viminale, da nord a sud il coltello sembra diventato un oggetto indispensabile non per molti, non solo ragazzini. E poi sempre ritornando alla prima pagina di Repubblica, è molto interessante invece l'editoriale di Massimo Giannini, Giustizia, potere e la lezione di Minneapolis. Scrive il vice direttore di Repubblica, la battaglia di Minneapolis ci sembra lontana, eppure parla anche di noi, ci rivela le due facce della crisi post-occidentale. La prima faccia, rilancia, drammatizzandolo, il dilemma novecentesco posto da Carl Schmitt. Cosa succede a un paese quando il sovrano decide sullo stato di eccezione? La seconda faccia riflette, deformandolo, il quesito settecentesco risolto da Montesquieu. Che succede ad una democrazia quando chi comanda non riconosce più limiti o contrappesi e impedisce che il potere arresti il potere? Il risultato di questo doppio disvelamento ci riguarda. L'inquietante torsione del diritto esercitata da Trump sulla sanctuary cities statunitensi e la conseguente manomissione delle garanzie giudiziarie negate alle vittime e assicurate ai carnefici sono la prova più traumatica del danno che si produce quando la politica marcia sulla magistratura, pretendendola debole e asservita. Una lezione americana di cui dovremmo fare tesoro a due mesi del referendum sulla riforma della giustizia di Meloni e Nordio. E, scrive sempre Giannini, che siamo dentro lo schmittiano stato d'eccezione, lo dice la cronaca. L'abuso della forza praticata dai miliziani dell'AIS lo vediamo da giorni. Quello di René Nicole Good, madre di famiglia di 37 anni, è stata un'esecuzione. E sempre sulla prima pagina della Repubblica dicevamo il titolo stangata su spese e bollette, e si va alle due pagine, la sesta e la settima, carrello e bollette, salasso per le famiglie, colpiti i redditi bassi, l'Istat, in 5 anni i prezzi dei beni alimentari sono saliti del 24%, quelli energetici del 34,1%. Da gennaio rincari per diesel e pedaggi. E cioè, sono tutti diagrammi, istogrammi, che fanno vedere la classifica dei rincari nel 2025 per ogni città. La più cara è Bolzano, 730 euro in più, e per finire con Brindisi 197. Le opposizioni, l'esecutivo si loda ma è fermo su stipendi e povertà, bocciate le rivendicazioni di Meloni sul taglio delle tasse, il Movimento 5 Stelle ammette le difficoltà economiche, il PD che dice vanno ridotte le diseguaglianze. Intanto interviene il rettore della Bocconi, in linea con il governatore della Banca d'Italia, che dice di mettere al centro università e istruzioni. I laureati sono penalizzati, con i salari più alti i cervelli resterebbero in Italia. Il nostro paese fa fatica a pensare al futuro, prevale una cultura dell'anzianità di servizio. Quando si entra in un posto di lavoro si è pagati poco. I ragazzi emigrano perché all'estero le retribuzioni d'ingresso sono più alte. In Italia essere giovani è quasi una colpa. e infine il crollo demografico si combatte aumentando l'occupazione femminile. Per avere un figlio devono lavorare entrambi i genitori. Intanto, interessante, pagina 8, divisa a metà, i due voti di Milano. Milionario 1 su 12, la culla dei paperoni attivati dalla flat tax. La carica dei super ricchi stranieri è iniziata nel 2020, quando cioè i paperoni della finanza londinese hanno iniziato a capire che anche grazie alla flat tax sui redditi esteri, introdotta nel 2017 dal governo Renzi, trasferirsi a Milano sarebbe stato vantaggioso. Hanno così iniziato a caccia di ville e appartamenti di lusso, rigorosamente in centro, dove vivere con le famiglie. E arriviamo insomma a appartamenti da 600-700 metri quadri, e oltre a inglesi abbiamo cominciato a vedere a Milano tedeschi, nord europei, moltissimi francesi che scappano dal loro sistema fiscale, e poi turchi, brasiliani, argentini, tutte persone con grandi capitali. Tra queste ci sono nomi sconosciuti più, ma ben noti nell'alta finanza: Elio Leoni Sceti, ex CEO di EMI Music, Bart Beck, ex CEO della multinazionale Reckitt Benny Kaiser, oppure Richard Goodman di Goldman Sachs, e poi anche Bernard Arnault, uno dei più ricchi al mondo, che è il proprietario del gruppo del lusso LVMH, che sta facendo un pensierino a comprarsi, no, prima si è comprato anche casa a Tellani, e poi vanno a far studiare i figli. Infatti sono state aperte un vero e proprio boom di scuole private. L'altra parte della pagina invece è dedicata a emergenza senza tetto e strage di invisibili, la solidarietà non basta a Milano. 3 morti per il freddo in 7 giorni, scrive Zita Dazzi, l'ultimo clochard ritrovato sotto un cavalcavia, per dargli un nome servirà l'esame delle impronte. E questa è la Milano nel 2026. Intanto anche qui lo scandalo dell'Authority della Privacy, i garanti resistono, noi andiamo avanti, il PD che sollecita a intervenire il governo. Infatti ancora c'è un racconto di Viola Giannoli di Repubblica, il macellaio, la casa, il B&B al Pantheon, la dolce vita di stanzione nella capitale. Il giurista dell'Authority si faceva pagare un appartamento nel palazzo dove si trova anche la casa vacanze della figlia. Ieri niente ospiti. Passiamo a ciò che avviene in Repubblica, come descrive ciò che avviene in Iran. Spento fino a marzo, gli ayatollah barricati, isolato il popolo iraniano. E paese in bilico, la crisi sarà ancora lunga, è un'analisi di Maurizio Molinari, direttore di Repubblica. E poi il figlio dello Shah Pahlavi è pronto a tornare a Teheran, e c'è un intervento, anzi un'intervista di Tonia Mastrobuoni, corrispondente da Berlino di Repubblica, a Nargesh Skandari, Gwenberg, e vice sindaco di Francoforte, ma da ragazza era stata torturata nelle carceri di Evin. L'America usa i manifestanti, e poi non interviene l'accusa di Skandari. Ieri il Campolargo si è ritrovato in piazza, noi al fianco degli oppressi. Dopo le polemiche sulla mozione sull'Iran, Schlein, Conte, Frattoriani e Bonelli insieme alla manifestazione a Roma in Campidoglio. E c'è anche il regista condannato a morte, Askan Katibi, che dice: bene manifestare solidarietà, ora si muova anche l'Europa. Anche qui Groenlandia alla fondo di Trump, e poi il no di Crosetto all'Artico, pochi soldati, una barzelletta. Lasciamo Repubblica e passiamo alla Stampa. La Groenlandia, ricatto di Trump, però la prima parte dello Spoglio è dedicata a Scuola con il coltello, Ci del compagno in mezzo alla classe, e poi la veglia per Abanub, Diventa un addio, ucciso per una gelosia assurda. E poi c'è anche qui l'intervento di psicologi: la violenza giovanile non si cura con le multe, l'unica strada è ridare un senso alla vita. Interviene Matteo Lancini sulla stampa, scrivendo: i modelli di identificazione proposti quotidianamente dagli adulti contano qualcosa, così come conta l'impossibilità generazionale di esprimere sentimenti spiacevoli per gli adulti. Queste sono generazioni ascoltate a modo nostro, un ascolto selettivo che non consente l'espressione di emozioni disturbanti come la rabbia, la tristezza e la paura. Non servono multe e repressione, ma un adulto autentico capace di stare in relazione. L'umanità ha bisogno di una alfabetizzazione emotiva degli adulti, di una nuova democrazia degli affetti, non di nuove forme di prevaricazione adulta spacciate per interventi educativi e normativi che ridurranno la disperata violenza giovanile. E questo è l'intervento, appunto, a proposito di quanto è successo ieri alla Spezia. Per ritornare poi al mondo in bilico, La Stampa, a pagina 6, Groenlandia, l'arma dei dazi. E poi Monica Maggioni, che ha fatto un'analisi: ora uno scontro tra soldati della NATO non è più un'ipotesi, da fantascienza. Sul fronte ghiacciato tra eserciti dell'Unione Europea, ambizione statunitense e strategie cinesi, è in gioco l'Occidente, scrive Monica Maggioni. Poi c'è Bill Hammond, che fa un'analisi, l'ex direttore Independent, e dice: nazionalismo e furia globale delle big tech, l'incoerenza dell'America di Trump. Ed è un commento alla vigilia del vertice di Davos, in cui si ritroveranno tutti, sapete, i più grandi, insomma, industriali, eccetera eccetera. E sempre a proposito del mondo in bilico, pagina 10 della Stampa, frontiera Minneapolis, oggi la marcia MAGA contro i migranti e pro ICE. Trump via il sindaco di Minneapolis, inutile. Ed emergono nuovi dettagli sull'uccisione di Good, buttata sulla neve. Monta la polemica per un'altra donna trascinata fuori dalla sua auto e ferita. Donald Trump, che dice: il governatore e sindaco del Minnesota e di Minneapolis non sanno cosa fare, hanno perso il controllo e al momento sono del tutto inutili. Interviene Alia Rahman e dice: ho chiesto di vedere un medico, mi hanno portata in un centro di detenzione dove sono svenuta prima di essere soccorsa. E poi c'è la testimonianza di Tim Ganger: tutta la famiglia Good è unita nel condannare quanto accaduto a René e chiede che i responsabili paghino. E poi c'è un'intervista a Frank Luntz, sondaggista, che dice: l'inflazione è la vera spina nel fianco, Donald deve dare risposte agli elettori. Per il 40% un eroe, per un altro 40% un farabutto, il 20% si sente deluso. E poi il mondo in bilico, l'Iran, visto dalla Stampa, la stretta degli Stati Uniti, Pahlavi scende in campo, il cambiamento sono io, il figlio dell'ultimo Shah di Persia. E poi il ricatto dei corpi, è un racconto di Fabiana Magri. Il regime storpia denaro dalle famiglie per restituire le salme dei figli, una pratica sistematica di intimidazione e umiliazione, rubano i cadaveri. E anche qui c'è poi, si ritorna a politica e giustizia, lo scandalo dell'autority garante, la gestione disinvolta dei voli a Tokyo all'interprete, noi corretti non lasciamo, dicono loro. E poi la grande abbuffata, invece, l'analisi di Alessandro De Angelis: la legge impone figure indipendenti, ma la politica si è sempre spartita le poltrone facendo nomi di provata appartenenza. E tanto per finire con la stampa, una curiosità, a voi non dirà niente chi è Benjamin Hardwell, ma il braccio destro di Bannon, lo sapete, uno dei falchi, una volta molto amico di Trump, cioè lo è ancora, ma riaprirò in Italia la scuola dei gladiatori. Dal governo di destra nessun aiuto, vuole rilanciare il progetto per la formazione per sovranisti. Il Fatto Quotidiano, la notizia centrale è l'affanore per il riarmo con i nuovi caccia fatti tra Giappone e Italia, esplode l'investimento per gli aerei, 18 miliardi per i caccia, senza la ricerca la spesa militare favorirà gli Stati Uniti. Intanto Avvenire, la notte dell'Iran, sedate le rivolte nel paese, prolungato il blackout, niente internet fino a marzo, le poche immagini mostrano una calma surreale, Putin si offre come mediatore. E poi Avvenire fa un servizio, diciamo in esclusiva, chiamiamolo così, su Milano Cortina, cave Olimpiadi, tra i volontari fioccano le rinunce. Tra i 18.000 arruolati, in molti non si presenteranno, trasferta troppo costosa. Milano, infatti, sarebbe, anche Cortina, sarebbero carissime per trovare un alloggio. E poi passiamo al Domani, Groenlandia, Trump bullizza l'Unione Europea, e dal Golfo Persico all'Artico, e Davide Hassel che firma un editoriale, un presidente o il Joker? Chi governa gli Stati Uniti? E questa è la domanda che si fa il commentatore, e dice che il celebre quesito del giornalista francese Salomon Malcassoul, chi sei tu Trump, Mr. Trump, rivolto al misterioso maestro ebreo Shushani, scomparso a Parigi nel dopoguerra, pare adattissimo per il caso trampiano. Per avventurarci nell'interpretazione di questa enigmatica figura, cioè Trump, credo sia necessario superare i dualismi caratteristici della cultura occidentale, diritto contro forza, dunque, come se tutto il Novecento non avesse insegnato a decostruire queste astrazioni e non ci avesse mostrato come il diritto presuppone la forza, e la forza da sempre è un'espressione del diritto, in quanto che agisce e crede di essere sempre nel giusto. Cominciamo col dire che ogni cosa implica il suo contrario, per cui non esiste una forza assoluta, perché trova altre forze che le si contrappongono. E con questo chiudiamo oggi la rassegna stampa di Radio Popolare, l'appuntamento per domattina. A tutti, buon fine settimana.